La religione del chiappone. Allora, parliamo subito con una domanda un po' strana. Può esigere una religione basata sulla venerazione delle donne famose? Ma detto così sembra uno scherzo, tipo un meme di internet, no? E invece, quanto pare, è tutto vero. Allora partiamo subito con una domanda un po' strana. Può esistere una religione basata sulla venerazione a donne famose? Oggi ci immergiamo in una storia incredibile, quella della donitologia. La nostra analisi vuole capire cosa c'è dietro, non giudicare, ma proprio capire i meccanismi di una fede nata nell'era digitale. Quindi, allacciamoci le cinture, perché il mito di fondazione è già tutto un programma. La storia, a quanto si legge, comincia il 3 gennaio del 1996 e il fondatore, un uomo che si fa chiamare Re Adonis, sostiene di aver avuto una visione mistica. Ok? E non una visione qualunque. Gli sarebbero apparse tre figure celesti: Gesù, certo, un angelo, e un certo Elisamel, e poi una divinità femminile, Issa Elohim, descritta, e qui cito un angelo dello splendido, un angolo dello splendido fondoschiena. Ah, cioè parliamo di un dettaglio non da poco, decisamente. Ed è affascinante perché questo dettaglio, che suona quasi comico, è in realtà il pilastro di tutta la dottrina. Ma la parte più strategica, secondo me, è la missione che Gesù gli avrebbe affidato. Ah sì? E secondo Adonis il messaggio era: tu devi fondare una religione per le donne con le curve, perché nel nuovo millennio avranno un potere sociale enorme. Praticamente una rivelazione divina con un'analisi di mercato allegata. Esatto, stava intercettando con anni di anticipo il movimento della body positivity, prima che diventasse mainstream. E non è solo una visione, è l'identificazione di un target, di un bisogno, no, di certo. E c'è un altro dettaglio che sta all'occhio, la visione del 96, ma la Chiesa viene fondata solo nel 2008, 13 anni dopo. 13 anni. E la riflessione che emerge da questi appunti è interessante. Forse semplicemente internet non era ancora pronto. Ma guarda, è quasi sicuro. Nel 96 una storia così li faceva finire forse in un reparto di psichiatria. È probabile. Ma nel 2009, con la stessa storia, si aprì un canale YouTube, un profilo Instagram, e costruisci un brand. Le piattaforme social hanno creato l'habitat perfetto. Esattamente. E questo ci porta tutti a lui, al fondatore. Ma chi è questo Re Onis? I documenti lo descrivono come una figura poliedrica. Nato a Chicago nel 71, l'imprenditore musicista, autore, ovviamente leader religioso, e il ruolo che si è cucito addosso nella stessa religione. E arriviamo al punto. Qui la cosa si fa veramente seria, perché lui non si presenta come un profeta o un messia. Beh, certo, non è un intermediario, no? Lui afferma di essere Dio, Dio reincarnato. Vabbè. E i suoi seguaci lo chiamano Padre Celeste, lo venerano come una divinità vivente in carne e ossa. E questo ovviamente capovolge tutta la struttura a cui siamo abituati. La divinità non è più un'entità astratta, invisibile, è un uomo con una data di nascita, un codice fiscale e un marchio di abbigliamento, come dicono le note. Appunto, il patto col fedele cambia. No, non è più credi e sarai salvato nell'aldilà. È molto più simile a un seguimi sui social, compra le mie magliette e otterrai la salvezza e l'autostima. Sacro e profano, completamente, ma mai tanto così. E per essere sicuri che nessuno si confonda, il nome Adontologia è un marchio registrato. Ah, certamente, e quindi non c'è ambiguità. È una fede, ma è anche legalmente una proprietà intellettuale. Che la dice lunga sulle priorità, direi decisamente. E questo ci porta al cuore della teologia, a prodotto che vendono. Esatto, Adonitologia si propone come risposta a un vuoto spirituale. Il fondatore critica le religioni tradizionali, le accusa di non avere mai valorizzato la sensualità femminile, i corpi formosi, anzi, gli aveva promosso un ideale di una magrezza, proprio così, specialmente in Occidente. E a voler fare l'avvocato del diavolo non è una critica del tutto campata in aria, no, è una critica astuta, parte da un fondo di verità e lo usa come leva. Il problema, come emerge dall'analisi, è la soluzione che propone lui. Quale sarebbe? La loro dottrina si basa su una specie di trinità ata. I fedeli sono figli di Dio il Padre e Issa e la madre e la Dea Madre e fratelli di Yeshua, cioè Gesù. Ah, ok. In pratica il Dio è lo stesso delle religioni abramitiche, ma con un'operazione di rebranding totale. Ah, rebranding? Mi piace. Adesso si chiama Adonis Elohim e cito una frase dell'analisi, invece di pastori e pecore, ora vuole le influencer che fanno vedere il culo su Instagram. Diretta ma efficace. E c'è un passaggio dove lui risponde all'accusa più ovvia. La gente pensa che adoriamo i culi? Immagino. E come si difende? La sua difesa ufficiale è che le curve sono la manifestazione fisica dello spirito divino. Sì, però insomma è una difesa un po' debole. Quando tutta la tua mitologia nasce dalla visione di un sedere angelico. Ma è difficile ignorare la contraddizione. È come fondare una religione sulla sacralità delle mele e poi dire: no, aspettate, non siamo ossessionati dalla frutta, l'elemento è troppo centrale e questa centralità si vede benissimo nei loro rituali. E qui entriamo negli aspetti più coreografici. Diciamo, oltre alle preghiere, il rito più distintivo è il Twig Praise Dance. La cosa? Scusa, che cos'è? Se hai capito bene, il working, usato come una danza liturgica per liberare l'energia positiva e celebrare il corpo. Beh, sicuramente è un'evoluzione rispetto alla genuflessione, molto più dinamica. Certo, e mentre il twerking liturgico attira l'attenzione e fa notizia, l'analisi che abbiamo ci invita a guardare oltre. C'è anche un precetto molto specifico nel loro testo sacro, il libro della Donitologia. Vabbè, certo. E contiene una regola precisa. Il vero credente deve allontanarsi da persone e ambienti tossici. E questo già suona un po' meno divertente. Per niente. E il testo nomina esplicitamente chi sono questi tossici. I tossici sono gli atei. E questo è un punto cruciale. Viene identificato come una tecnica classica dei movimenti manipolatori. Creare una dinamica non contro loro. Noi siamo illuminati, gli altri li contaminano. È il primo passo per isolare i membri. Serve a tagliare i ponti con chiunque all'esterno, amici, famiglia. Esatto. Chiunque possa esprimere un dubbio. È un meccanismo di base per creare dipendenza psicologica, non fede. Si costruisce un muro e chi sta fuori è per definizione un nemico del tuo benessere. Quindi, prima l'isolamento psicologico. E poi immagino si passa al lato pratico, al business. Beh, ovviamente. La sede negli Stati Uniti, iscrizione apparentemente gratuita. Il classico modello premium, freemium, come viene definito dall'analisi. È esatto. L'accesso è gratis, ti danno un assaggio della comunità, del senso di appartenenza, ma poi per i contenuti avanzati spuntano abbonamenti annuali a vita. È la salvezza gratuita, ma il pacchetto premium, come tutti i benefit su, si paga praticamente e le ambizioni sono enormi. Si parla di 1.000 chiese entro il 2022, ma c'è anche una discrepanza pazzesca nei numeri. Lui dichiara di fedeli e ha un patrimonio personale di 628 milioni di dollari, mentre le stime esterne parlano di poche migliaia di seguaci, un divario che sa più di marketing che di realtà. Esatto. E c'è anche un aneddoto riportato qui che secondo me chiarisce le vere priorità. E sentiamo. A un certo punto, delle celebrità del porno hanno iniziato a creare dei meme sulla sua religione. La reazione di Re Adonis è stata furiosa, ma il punto chiave è perché erano furioso per la blasfemia. Immagino, no? Era indignato perché stavano usando il suo marchio per trarne profitto senza permesso. Oh, incredibile! E questo episodio rivela tutto il brand e la sua monetizzazione vengono prima della sacralità. L'oggetto sacro da proteggere non è la dottrina, è la proprietà intellettuale. Arrivati a questo punto, proviamo a tirare le somme. Il materiale che abbiamo analizzato suggerisce due letture. La prima più soft. La donitologia è un movimento pop di body positivity mascherato da religioni, un modo eccentrico per dare un senso di comunità a chi si sente escluso. Esatto, poi c'è la seconda lettura che l'analisi presenta come molto più probabile, e cioè quella di un culto della personalità in piena regola. Ci sono tutti gli elementi. Il leader carismatico che si proclama Dio, la richiesta di soldi, l'uso di una narrativa femminista per attirare un target specifico e soprattutto le fatiche di isolamento, etichettatura, etichettare gli scettici come tossici, che poi le due letture non si escludono, anzi la seconda usa la prima come strumento. Ma in che senso? Si usa il linguaggio positivo della body positivity come esca per un modello di business basato sul controllo. Quindi la donitologia è un perfetto caso di studio come si costruisce una religione oggi. È proprio lo starter pack della religione 2.0 e c'è di tutto. Il mito di fondazione, la visione. Il leader carismatico che diventa un influencer divino, un testo sacro, i rituali distensivi, la Twitch praise dance perfetta per diventare virale, un'identità forte e un nemico esterno. A questo pacchetto classico si aggiungono degli argomenti, la monetizzazione in stile ampio ferreo del brand. Il meccanismo di base però non è proprio per niente nuovo. È solo cambiata la confezione. In pratica l'analisi usa una metafora efficace. La differenza tra il culto antico e uno moderno è non nella sostanza, ma nella grafica. Nella grafica, sì. Si è passati dall'adorare un vitello d'oro all'adorare un'idea di corpo promossa su Instagram. È la stessa cosa, ma in 4K e con una colonna sonora trap. Il principio di vendere una verità assoluta e dire alle persone che evitare è vecchio come il mondo. In conclusione, la donitologia, al di là degli aspetti surreali che facciamo anche sorridere, emerge da questa analisi come un manuale quasi perfetto, un manuale su come si costruisce una fede oggi, mescolando spiritualità, marketing e psicologia del controllo in un pacchetto unico e potentissimo. E questo ci lascia con una riflessione finale, che è anche il punto conclusivo di questi documenti. Il caso della donitologia ci costringe a farci domande più ampie, cioè dove finisce la fede e dove inizia il brand? Qual è il confine tra una comunità spirituale che offre supporto e un modello di business che vende un senso di appartenenza? E soprattutto questo meccanismo, vendere una verità totale, dare alle persone un'etichetta per sentirsi speciali e dire loro chi evitare, non lo riconosciamo forse in tanti ambiti della nostra vita, dalla politica ai regimi alimentari, alle community, quale on, ai guru del benessere? E forse la donitologia non è un'anomalia, ma solo una versione più sfacciata e in certo senso onesta di un gioco in cui, in forme diverse, partecipiamo un po' tutti.